Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. In queste domeniche fino a Pentecoste la Chiesa ci fa ascoltare i testimoni che sono stati presenti all'incontro con Cristo dopo la sua resurrezione. Così oggi la Chiesa pone innanzi ai nostri occhi i testimoni che hanno ascoltato Gesù Cristo la sera del giorno di Pasqua. Erano riuniti ancora insieme e improvvisamente Gesù stette in mezzo a loro. Si pone in mezzo a loro e dice: «Pace a voi». Questo è stato anche il saluto che Gesù ha dato loro prima dell'ultima cena e durante l'ultima cena. Si è espresso con loro con un linguaggio familiare, quotidiano. Ma essi temono che ciò che vedono sia un gioco di luce, ossia una proiezione di un loro pensiero, oppure sia qualche fantasma, oppure qualche spirito malvagio che li vuol prendere in giro. Essi quindi sono come prima reazione di fronte ad un fatto imprevisto e in qualche modo anche imprevedibile, essi quindi si trovano sgomenti, timorosi, perché non sanno che intenzione abbia quello che hanno davanti agli occhi. E normalmente quando c'è una improvvisa novità, questa novità deve porre l'uomo molto sul chi va là, perché l'imprevisto normalmente è nocivo. Gesù però insiste e dopo aver rivolto il saluto con la voce che essi conoscono bene, dice loro: «Sono proprio io, vedete?» E porta ancora in sé i segni che essi hanno visto bene mentre era sulla croce. Inoltre, potremmo dire, Gesù vuole proprio convincerli che essi hanno una esperienza immediata, elementare. Non è quindi un'azione dialettica di convincimento attraverso il linguaggio. Egli vuole che essi abbiano un'esperienza elementare immediata, come il vedere, il toccare. Inoltre dice, sono proprio io, sono in carne ed ossa, sono vivo, sono quello di prima. Avete qualcosa da mangiare? Notiamo la pedagogia di Gesù nel cercare tutte le forme di esperienza diretta per togliere qualsiasi ombra, potremmo dire, dell'immaginazione. Spesse volte gli apostoli hanno pranzato con Gesù, almeno 7 pranzi vengono lungamente, dettagliatamente descritti nel Vangelo. Pranzare con lui quindi era un'esperienza che essi conoscevano bene e quindi si pongono di fronte a lui ed egli mangia davanti a loro. È chiaro che mangia quello che essi avevano preparato per sé, il pesce arrostito. In questo modo Gesù collega il momento presente con l'esperienza accaduta negli anni precedenti. Collega l'istante presente con la esperienza che essi hanno vissuto con lui, per legare la continuità, il senso della continuità fra l'incontro che hanno il giorno di Pasqua con tutti gli altri incontri che hanno avuto vivendo assieme a lui. Notate, sembra che Gesù nell'insegnarli, insomma dire, sia un maestro di scuola materna proprio. Indica loro proprio il realismo del toccare, del guardare, dell'ascoltare, del confrontare, del mettere in rapporto, potremmo dire, ciò che primariamente permette all'uomo di essere in relazione col mondo esterno. In fondo i nostri sensi non sono altro che finestre attraverso le quali noi entriamo in comunicazione col mondo. Sono gli occhi, le orecchie, le mani, tutti i sensi. E Gesù si rivolge a tutte queste capacità che sono nell'uomo, che sono immediate, affinché le persone si arrendano all'evidenza. E notate, coloro che ci raccontano, e che sono poi all'origine del cristianesimo, sono questi che dimostrano come in un primo tempo essi non solo hanno trovato difficoltà, ma la loro reazione immediata era quella del no, della non accettazione. Solo successivamente, avendo un incontro, un altro incontro, incontri quindi nei diversi luoghi fino a Pentecoste, 50 giorni, ecco che alla fine essi si arrendono. Gesù indica loro un percorso che noi non seguiamo molto, ma abbiamo anche noi la possibilità di vedere ciò che di lui i profeti avevano detto, perché non solo Dio ha trasmesso agli uomini l'annuncio della venuta di un Messia, ma ha indicato anche dove sarebbe nato, da chi sarebbe nato, quale sarebbe stato il suo messaggio, quali sarebbero state le reazioni, potremmo dire, delle autorità, e soprattutto minuziosamente era previsto la parte terminale della vita di Cristo, cioè della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Se voi prendete in mano una Bibbia, oltre al testo del Vangelo, supponete, lateralmente sono indicati i passi in cui, specialmente del Vecchio Testamento, in cui di quell'argomento si è parlato, l'occasione in cui il Dio Padre Onnipotente ha parlato del Messia, già normalmente non dopo il V secolo a.C. Quindi, 5 secoli prima di Cristo, il Padre Eterno, come dire, si è preso la briga di informare quali sarebbero state le caratteristiche del Messia che gli avrebbe mandato. C'è un problema, ed è questo, che le caratteristiche del Messia sono così diverse dalla normalità della vita e in qualche modo così contraddittorie. Egli sarebbe stato umilissimo, egli sarebbe stato una persona così maltrattata che sarebbe stato come impossibile umanamente guardarlo. Dall'altra parte viene detto che il Messia è il migliore, il più bello dei figli degli uomini, egli sarebbe vissuto in mezzo agli uomini in grande splendore, cioè della persona di Cristo vengono indicate le diverse situazioni che nessuno avrebbe con la sua immaginazione potuto costruire con queste tessere il volto del Messia. E infatti nella figura di Gesù abbiamo degli aspetti che sono veramente diversi e quasi contraddittori l'uno con l'altro. Eppure, leggendo il Vangelo, c'è una coerenza assoluta nella persona di Gesù Cristo con ciò che gli accade. Gesù quindi introduce i suoi discepoli alla lettura di ciò che era stato già scritto di lui. Questo per aiutare i suoi discepoli a leggere negli avvenimenti la parola del Signore, perché la parola del Signore non ha il suo significato come in un dizionario dove una parola è spiegata da altre parole, perché il dizionario è un universo che sta in piedi da solo, ma nel linguaggio umano la parola, il significato della parola è la realtà corrispondente, è tutta un'altra cosa, perché il linguaggio degli uomini deriva direttamente dalla relazione con il mondo reale. Ecco che Gesù spiega la Bibbia non come il libro chiuso in se stesso, come potrebbe essere un romanzo, oppure come potrebbe essere, mettete, la Divina Commedia, ma spiega la Bibbia come avvenimenti, racconto di avvenimenti che hanno i racconti il loro significato nella corrispondente realtà storica geograficamente definita. Gesù quindi allora invita i suoi discepoli a leggere la Bibbia cercando nei libri dei profeti e nei libri di Mosè e in tutti gli altri libri, anche nei Salmi, nel cogliere ciò che il Padre, attraverso l'esperienza religiosa degli uomini, indicava già riguardo suo figlio, riguardo il Messia. Notate la pazienza che Gesù ha con queste persone. È la stessa pazienza che il Signore ha con noi, perché all'origine del cristianesimo non stanno delle persone né entusiaste né delle persone, potremmo dire, che avessero abbandonato l'atteggiamento critico, ma stanno delle persone che hanno bisogno che si manifesti loro una evidenza che altrimenti non riscuote la loro adesione. Per cui la testimonianza e i dubbi di coloro che hanno incontrato Gesù Cristo, in fondo, sono ciò che aiuta di più a crescere la nostra fede, perché dove c'è la testimonianza di chi immediatamente ha aderito, non si sente immediatamente in corrispondenza col nostro modo di sentire e di vedere. Ma quando una persona pone delle domande, è incerta, ha bisogno di conferma, ha bisogno di esperienza, ha bisogno di vedere, di toccare e addirittura qui di mangiare con lui, ecco che non noi avvertiamo che queste persone sono proprio le persone che meritano la nostra fiducia, sono persone affidabili, perché non hanno nient'altro da dimostrare se non quello che è accaduto loro. Non sono persone che desiderano farsi belli, farsi grandi, per dire noi c'eravamo, noi siamo quelli che... No, dice, noi c'eravamo, ma noi ci siamo comportati così. Noi siamo stati largamente al di sotto di quello che anche voi potreste attendervi da noi, ma noi non siamo stati in grado. Noi semplicemente siamo stati convinti solo dopo giorni e giorni e giorni, prove, di fronte alle quali ci siamo arresi, perché era irragionevole sostenere il contrario. La testimonianza quindi che noi accogliamo da coloro che hanno sperimentato Cristo vivente è a noi di aiuto affinché, partecipando all'Eucaristia, anche noi siamo nell'atteggiamento di spirito adeguato per accogliere la sua forma di presenza, che è quella del pane e del vino, e questa noi l'accettiamo perché è Lui che l'ha detto, perché è Lui, Gesù Cristo, che ci ha detto ogni volta in cui voi celebrate la Eucaristia: io sono in mezzo a voi. E questa parola del Signore è ciò che mobilita la nostra intelligenza, e chiediamo a Gesù che mobiliti anche l'energia del nostro cuore, così che oltre che aderire all'enunciato di fede, noi aderiamo alla persona concreta, viva di Cristo, che desidera incontrarsi con la nostra persona.